Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, ben trovati con la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Sono le 6:50 e oggi è mercoledì 17 giugno e apriamo il nostro commento ai fatti e notizie del giorno con un conflitto che sembra aprirsi. Al momento sono più che delle scaramucce, ma insomma Cina e India, in realtà al confine con il Kashmir, nella zona del Kashmir, se le sono date di santa ragione e ci sono diversi motivi di preoccupazione. In generale vi segnalo che la stampa internazionale oggi tratta soprattutto questo argomento, che troviamo in apertura di diversi media internazionali, ma anche vedremo la stampa cinese e la stampa indiana, e poi fa banco nuovamente dopo il periodo delle proteste e del movimento Black Lives Matter anche il tema del Covid, che ritorna tra l'altro con notizia scientifica molto interessante dall'Inghilterra. Ma procediamo per ordine. Ecco, cosa succede tra Cina e India? Ce lo dice prima di tutto la BBC con, come al solito, un'apertura estremamente chiara, in cui racconta l'episodio, quindi procede con il fatto, separa il fatto poi dall'analisi, e lo vediamo subito. Titola: scontro India-Cina, 20 truppe indiane uccise nei combattimenti nell'area del Ladakh, e dice che almeno 20 soldati indiani sono stati uccisi in uno scontro con le forze cinesi, ricordando che questa è una zona contesa di confine tra due paesi, appunto nell'Himalaya. Si dice anche che questo è il primo scontro mortale nell'area in almeno 45 anni, motivo per cui l'episodio ha tutto questo risalto nella stampa locale e internazionale, con un giallo, nel senso che da una parte la Cina, diciamo, accusa l'India di avere spinto la sua presenza più in là rispetto alla zona diciamo cuscinetto, ma non parla di vittime dalla sua parte, mentre l'esercito indiano, con gli organi di stampa, dà tutta una serie di informazioni che però si contraddicono, nel senso che le fonti ufficiali dell'esercito indiano hanno detto inizialmente che 3 soldati dell'esercito in quell'area erano stati uccisi, ma martedì, quindi qualche giorno fa in realtà, i funzionari hanno detto che invece i soldati, che erano di più, quindi una ventina, sarebbero morti per le loro ferite. Non è molto chiaro, e questo lo spiega bene la BBC, non è molto chiaro l'incidente, cioè di cosa si stia parlando. Lo commenta James Robbins, che è corrispondente della BBC in quest'area, soprattutto per l'aspetto politico, e spiega che la questione è che non si parla di uso di armi da fuoco, quindi nessun proiettile sarebbe stato sparato. Questo viene confermato in realtà o dall'assenso o dal silenzio da parte cinese, ma sembrerebbe che queste persone siano morte con assalti realizzati con pietre e mazze. Questo in base comunque alle informazioni prese sul terreno e riportate soltanto, tra l'altro, dalla stampa indiana. In buona sostanza, i soldati indiani sarebbero stati picchiati a morte. Questo è quello che riferisce però la stampa indiana. Spiega la BBC perché quest'area è un'area dove ci sono tensioni, perché è un'area tra l'altro contesa. Allora, quest'area è molto delimitata, è una linea di confine che ha una presenza di fiumi e laghi, con soldati su entrambi i lati del confine, che si trovano faccia a faccia su molti punti. Uno dei problemi i problemi sono parecchi. Il primo è che l'India accusa la Cina di aver inviato precedentemente nell'area migliaia di truppe in questa valle, che si chiama la Valle del Galwan, e afferma che la Cina occupa ben 38.000 chilometri quadrati del suo territorio, del territorio indiano, e la disputa non si è mai risolta con nelle ragioni diplomatiche. E ricordiamo tra l'altro che i due paesi comunque furono in guerra nel 1960-62. In quest'area però le tensioni sono aumentate a causa di una strada che è stata costruita dall'India in questa zona, e che è una strada costruita nell'area più remota e vulnerabile lungo questo confine, proprio nell'area del Ladakh. E questa costruzione della strada sembra avere fatto infuriare Pechino. C'è un'analisi che la BBC pone di un altro corrispondente, ma proprio dall'India, che si chiama Sutik Biswas, che spiega, dice, perché l'India e Pakistan si battono per questo, e dice che la storia dei contrasti tra i due vicini, che tra l'altro lo ricordiamo sono delle potenze nucleari, è legata al fatto che il confine reale è mal disegnato, il che non è una novità, insomma, nella storia dei confini tra diversi paesi in diverse zone del mondo, ma dice che questa tensione sicuramente nasce anche dal fatto che l'India ultimamente, con il suo premier Narendra Modi e il suo governo, ha un atteggiamento estremamente nazionalista, e che probabilmente questo incidente scatenerà quantomeno in India, perché appunto, ripeto, il corrispondente è corrispondente proprio da Nuova Delhi, un'ondata di sentimenti anti-cinesi. L'analisi del Guardian di Julian Borger, che è proprio redattore del Foreign Affairs Section, è molto dettagliata, nel senso che secondo Julian Borger il problema è che questa è la punta dell'iceberg dei pericoli costanti posti da ogni tipo di nazionalismo espansionista. Dice che è sicuramente uno scontro molto grave, anche perché come al solito non si riesce a capire dove stia fondamentalmente, almeno nella narrazione dei fatti in sé per sé, una via di mezzo, perché gli unici resoconti molto dettagliati provengono dalla stampa indiana, e la stampa cinese è molto assertiva, nel senso che chiede all'India di rivedere la posizione, chiede di ritirarsi da questa strada, ma non spiega le ragioni dell'incidente. Questa analisi del Guardian è molto dettagliata sulla spiegazione della costruzione di questa strada, e spiega anche perché è una strada importante, perché in questa strada che gli indiani stanno costruendo c'è la pista di atterraggio più alta del mondo, e che la Cina già da tempo aveva cercato di respingere i lavori di costruzione, appunto in modo tale che la sua presenza nella zona rimanesse incontestata. Questo tema, che probabilmente, insomma, potrà avere ovviamente delle ripercussioni nei giorni prossimi se la situazione non si risolve in termini diplomatici, viene ripreso da diversi altri media. Vi do alcuni titoli: l'Economist, che chiama questa valle la valle della morte, qui l'India e la Cina hanno il loro primo scontro mortale in 45 anni, questo il titolo. Ancora il New York Times, che parla di area disputata, e intitola tra Cina e India una disputa al confine che non è mai finita. E ancora, diciamo, però in taglio più basso, trovate questa notizia su Wall Street Journal, su Deutsche Welle, quindi sulla stampa tedesca, che ne dà risalto, sul Der Spiegel e sul Le Monde, e ancora per le panarabe su Al Jazeera, che parla proprio di scontro faccia a faccia, e che tra l'altro inaugura una sezione abbastanza simile alla BBC, che si intitola Tutto quello che hai bisogno di sapere in sole 500 parole. Vediamo però i protagonisti, prima di passare invece all'altro tema che oggi trovate nella stampa internazionale. Vi riporto qui i titoli del The China Daily, che dice, questo è il titolo del pezzo, tra l'altro nella sezione diplomazia, e dice: l'India deve fare di tutto per fermare la violazione delle frontiere. L'articolo riporta delle dichiarazioni da fonti primarie dell'esercito, esattamente dal responsabile del comando di quest'area dell'esercito cinese, Zhang Shuili, che dice che è stata una grave violazione delle truppe indiane che lunedì notte hanno attraversato la linea di controllo nella regione della Valle di Galvan. Parla di attacchi provocatori e parla di feroci scontri fisici e vittime, non denuncia alcuna vittima comunque, e non dice comunque come tutto questo sia accaduto e parla di frequenti infrazioni e azioni provocatorie da parte dell'India. Da parte indiana invece l'Hindustan Times è molto più dettagliato, ma dice ovviamente il contrario. Il titolo è: il piano per il Tibet di Pechino, l'infrazione dell'India e i possibili fattori scatenanti per la presenza di più truppe cinesi. In sostanza l'articolo dice che la Cina sarebbe infastidita dal rapido sviluppo delle infrastrutture indiane, che alcune di queste è abbastanza vicine a questo confine, motivo per cui negli anni ha rinforzato la sua presenza militare, perché il desiderio di Pechino, leggo letteralmente, è quello di stringere la sua presa sul Tibet e ha rabbia per il rapido sviluppo di infrastrutture indiane nelle aree di confine. Questa è l'accusa dell'India. Dopodiché l'articolo ha una serie di fonti, tutte anonime, persone informate dei fatti o di persone che abitano nella zona, che testimoniano quanto vi dicevo prima, cioè la tipologia dell'assalto. E poi si dice anche, si lanciano altre accuse alla Cina. Si dice che una delle possibilità di questo attacco è il fatto che il fattore del Tibet è il fattore Dalai Lama. I funzionari cinesi affermano che da tempo l'India non dovrebbe ostacolare i loro sforzi per scegliere il prossimo Dalai Lama. E infine, alla fine dell'articolo, si dice che forse questa azione militare è un modo per distrarre la popolazione cinese dalla cattiva gestione della pandemia di Covid-19, che tra l'altro adesso è in crescita. E quindi andiamo all'altro tema che è molto presente oggi nella stampa internazionale, cioè il tema Covid, che tra l'altro ritorna dappertutto in apertura, mentre negli ultimi giorni appunto i giornali americani sono stati molto concentrati soprattutto sulle proteste, che troviamo molto poco ormai soprattutto sul Washington Post. Allora, di cosa si tratta parlando di Covid? La notizia viene dalla Gran Bretagna. The Independent apre con grande enfasi, tra l'altro con un video della conferenza stampa di Boris Johnson, e ci dice che il dexametasone, che è diciamo una semplice medicina, è diventato, almeno è stato testato in Gran Bretagna, ed è diventato lo strumento per salvare le vite di molti ammalati di coronavirus. La ricerca, in realtà abbastanza empirica poi, tra l'altro, nel senso che è stata proprio sperimentata, è stata portata avanti dagli scienziati di Oxford. E il tema, come vi dicevo, è qui molto molto ben spiegato, ma lo troviamo anche in apertura sul New York Times. Di cosa stiamo parlando? Ecco, è stato scoperto che uno steroide, quindi è molto economico, tra l'altro, quindi una medicina molto economica, che si chiama desametasone, riduce il rischio di morte fino a un terzo dei pazienti ammalati di coronavirus con gravi complicazioni respiratorie. Quindi è stato testato positivamente soprattutto su di loro, e gli scienziati che hanno lavorato alla sperimentazione hanno scoperto che il farmaco può essere utile per chi utilizza ventilatori e ossigeno, ma non ha avuto effetto su coloro che non avevano bisogno, diciamo, di un aiuto meccanico per respirare. Quindi sulla base di questi risultati, fondamentalmente questo al momento è il più grande passo avanti, questo l'ha detto Boris Johnson in conferenza stampa, nella battaglia contro il coronavirus. E inoltre ha detto che il Regno Unito disponeva già di scorte sufficienti di questo farmaco per farvi fronte se vi fosse stato, se ci sarà, insomma, un picco ulteriore dei casi. Poi si è detto abbastanza orgoglioso degli scienziati di Oxford e tra l'altro dice che sta cercando di produrre anche una certa quantità di questo steroide anche eventualmente per altri paesi che ne faranno richiesta. È interessante sapere che il costo totale del trattamento di ben 8 pazienti è soltanto di 40 sterline, quindi è veramente estremamente economico. Il tema Covid, vi ricordo quali altri media riporta la notizia: The Economist nella sezione scienza, ancora BBC, Deutsche Welle, Il Guardian, la CNN e Der Spiegel. Sui temi del Covid facciamo una volata, diciamo, su una serie di media. Il Washington Post ne parla, ovviamente parla di questa ricerca scientifica, ma il pezzo principale, diciamo, in apertura è questo, che si intitola "Per prepararsi alla prossima pandemia, gli Stati Uniti devono cambiare le priorità di sicurezza nazionale". Un tema politico in cui si dice che molti legislatori repubblicani vedono la pandemia come una chiamata, come un allarme sulle relazioni con la Cina e vogliono smorzare l'espansione di questo paese. Molti democratici al Congresso invece vogliono lavorare con gli alleati per condividere le attrezzature mediche, accelerare la ricerca, la firma di Shane Harris e Missy Ryan, autori del pezzo. Il Wall Street Journal invece si concentra sull'economia, il titolo principale, la spesa al dettaglio è rimbalzata in alto con il blocco di movimento tra gli stati interni, quindi un fenomeno che abbiamo visto comunque anche in Europa. E poi il New York Times riporta il fatto che in questo momento gli Stati Uniti il record dei casi di ammalati coronavirus in un solo giorno sono stati oggi quelli della Florida, del Texas e dell'Arizona. Sulla situazione internazionale, diciamo, al centro dell'attenzione per diversi media sono il Brasile, la Cina, in particolar modo la Nuova Zelanda. Deutsche Welle apre con il Brasile, stessa cosa fa Al Jazeera English, che riporta il fatto che il Brasile ha un record di più di 34.000 nuovi casi di coronavirus. Soprattutto Al Jazeera picchia duro, diciamo, nei confronti di Bolsonaro e del suo establishment, mette in evidenza il contrasto tra le dichiarazioni, cioè abbiamo gestito bene tutto questo, con il numero delle persone ammalate e il numero dei morti. Le Figaro adesso apre con un pezzo sulla Cina in cui racconta come la seconda ondata, soprattutto a Pechino, ha reso possibile la cancellazione di più di 1.000 voli e nuove restrizioni soprattutto per quanto riguarda la scuola, che viene chiusa di nuovo. Stessa cosa fa il Guardian, concentrandosi proprio sulla chiusura delle scuole in Cina. E poi il Guardian, molto interessante la sua analisi sulla Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda fino a questo momento è stato un paese modello, e qui riporta invece il risultato della conferenza stampa del primo ministro Jacinda Ardern, la quale dice: abbiamo fallito, fallimento inaccettabile. La Nuova Zelanda, queste sono le parole della premier, la Nuova Zelanda mette in campo l'esercito dopo il fiasco dovuto alla quarantena da Covid-19. La storia è che due donne che venivano dall'Inghilterra, che non sarebbero state sottoposte a quarantena, arrivate in Nuova Zelanda, e la Nuova Zelanda, che ha avuto un comportamento modello, a questo punto invece si trova in difficoltà perché si sta di nuovo propagando la pandemia. I funzionari sanitari stanno rintracciando 320 persone che sono considerate gli stretti contatti di queste due donne, e inoltre la sedia del ministro della sanità rischia di sfuggirgli, e quindi si parla di possibili dimissioni. Quindi l'Andern è stata molto dura su questo e sta cercando di rassicurare i cittadini sul futuro. E ultima nella carrellata, diciamo, sui paesi, vi riporto una notizia che proviene dalla Russia, che ha un certo interesse. Sulla base di questa notizia, che viene dalla televisione russa ma che riprende il Guardian, si parla e anche si vede il cosiddetto tunnel disinfettante, cioè per arrivare a casa di Putin, tra virgolette, insomma, per incontrarlo, sì, tutti i visitatori, cioè quei pochi naturalmente che lo incontrano, devono passare da un tunnel, da una camera particolare di disinfestazione. E si dice in questo pezzo del Guardian che il Putin viene protetto dal coronavirus da questo speciale tunnel, quindi attraverso il quale chiunque visiti la sua residenza fuori Mosca deve passare. Il tunnel è stato prodotto da società russa con sede nella città di Penza, è stato installato nella sua residenza ufficiale di Novo Gairovo fuori Mosca, lo dice l'agenzia di stampa RIA, e tra l'altro il filmato mostra delle persone mascherate ovviamente che lo attraversano mentre vengono spruzzate con disinfettante sia dal soffitto che di lato. E poi si racconta in questo pezzo del Guardian come le infezioni siano state tantissime, 500.000 in Russia, ma ci sono poche morti dichiarate. Poi il Guardian pone la questione e dice ci sono molti dubbi sulla accuratezza di queste notizie. Vi segnalo infine alcuni speciali di approfondimento, li trovate su Al Jazeera nella sezione In Depth, e uno di questi che si intitola Collegando gli indizi, i medici trattano la malattia legata al Covid nei bambini, è la storia dei bambini, soprattutto degli adolescenti negli Stati Uniti che hanno contratto la malattia. È un pezzo interessante dal punto di vista medico perché spiega quali sono le manifestazioni della malattia negli adolescenti, ed è interessante perché i sintomi sono anche diversi agli adulti, ci sono eruzioni cutanee, c'è la congiuntivite, ma sono molto meno i problemi ai polmoni, insomma nel numero dei casi che sono stati osservati. Ma soprattutto si racconta la relazione tra questi ragazzini e i medici, mentre i medici cercano di capirci qualcosa, questo long form è arricchito dai disegni di uno di questi ragazzi, sono disegni molto belli dove lui disegna proprio i medici che incontra ogni giorno. Infine, sulla questione Black Lives Matter, che oggi ha poco spazio, vi ripeto, ne ha spazio un po' sul Washington Post, vi segnalo il video di Al Jazeera che si intitola Testimone, la sensazione di essere sorvegliati, la sorveglianza di comunità arabo-americana, è un'inchiesta di una cineasta che scopre una delle più grandi operazioni di sorveglianza dell'FBI prima dell'11 settembre, ne rivela gli impatti sulla sua comunità. Non è una novità, ma in realtà, diciamo, in questo video viene raccontato una parte delle minoranze americane e la parte che certamente interessa di più ad Al Jazeera. Ecco, questa è la rassegna stampa di oggi per Radio Tremondo. Un ringraziamento dalla consola a Luciano Panici, la curatrice il programma Cristiana Castellotti. Radio Tremondo ritorna alle 11 e per adesso da Laura Silvia Battaglia buon ascolto di Prima Pagina.